Il Mediolanum Challenge International Equity è un fondo che possiamo definire davvero imponente, soprattutto se consideriamo che appartiene a una società di gestione del risparmio italiana come Mediolanum. Pensate che ad oggi al suo interno sono investiti poco meno di 3 miliardi di euro. Abbiamo deciso di analizzarlo nel dettaglio in questo video, perché lo incontriamo molto spesso nei portafogli delle persone che ci chiedono un check-up della propria situazione finanziaria. Si tratta di un fondo un po' particolare, ma allo stesso tempo, secondo alcuni osservatori del mondo della consulenza finanziaria in Europa, compreso l'ultimo rapporto dell'ESMA, estremamente rappresentativo di quello che sono i meccanismi di vendita e promozione di molti prodotti di investimento. Proprio per questo oggi cercheremo di approfondirlo e capirlo più a fondo. Una frase che ci sentiamo ripetere molto spesso dalle persone che ci contattano per un'analisi del portafoglio è questa: è da anni che investo nei fondi della banca e i rendimenti non sono stati eccezionali. Tendenzialmente guadagno poco, ma quando succede qualcosa nel mondo, il mio portafoglio perde molto valore. Ecco, questa è una frase estremamente rappresentativa di quello che vedremo oggi analizzando l'andamento di questo fondo. Ma come sempre, non ci limiteremo alle parole, lo faremo con numeri e dati alla mano e cercheremo di dare una risposta quanto più precisa alla domanda che ogni investitore si fa. Conviene investire nel fondo Mediolanum Challenge International Equity? Ma prima di iniziare, non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e se avete domande o curiosità, scrivetele pure nei commenti. Torniamo subito al nostro video. Oggi analizziamo il fondo Mediolanum Challenge International Equity, un fondo tutto sommato semplice, che ha come obiettivo quello di investire nei mercati azionari globali, quindi su scala mondiale. In particolare si concentra sui paesi sviluppati come Stati Uniti, Europa, Regno Unito e Giappone, ma anche include alcuni componenti di paesi emergenti, come ad esempio la Cina. Proprio grazie a questa semplicità abbiamo la possibilità di fare un confronto molto chiaro. Possiamo vedere nel corso degli anni qual è stato l'andamento del fondo Mediolanum International Equity rispetto ai rendimenti effettivi dei mercati azionari globali. C'è poi un aspetto molto interessante. Questo fondo ha una storia piuttosto lunga, ormai possiamo dire appartenente a un'altra epoca. Sono infatti disponibili i dati già a partire dal 2004 ed è proprio da qui che partiamo guardando insieme questo primo grafico. Quello che vedete è l'andamento del fondo Mediolanum Challenge International Equity dal lontano 2004 fino a oggi. Come potete notare dalla linea blu, il fondo ha ottenuto un rendimento complessivo di circa il 186%. Se invece guardiamo al mercato di riferimento, quindi ai rendimenti effettivi dei mercati azionari globali nello stesso periodo, parliamo di oltre 20 anni, il risultato è completamente diverso, circa il 600% di rendimento complessivo, rappresentato dalla linea rossa nel grafico, una differenza enorme. Per capirla meglio, traduciamola in numeri concreti. 100.000 euro investiti nel fondo Mediolanum Challenge International Equity nel 2004 sarebbero diventati oggi circa 286.000 euro. Gli stessi 100.000 euro investiti nello stesso periodo sui mercati finanziari tramite strumenti più efficienti, come ad esempio gli ETF, sarebbero diventati oltre 700.000 euro. Una distanza che, come vedete, nel tempo diventa davvero significativa. A questo punto viene spontanea una domanda: com'è possibile una differenza così importante tra il rendimento del fondo Mediolanum Challenge International Equity e quello dei mercati finanziari? Dove sono finiti questi soldi? Prima di tutto, però, c'è un aspetto importante da sottolineare. Trovare fondi di investimento con uno storico così lungo è piuttosto raro. Nella maggior parte dei casi, infatti, quando i rendimenti non sono stati particolarmente brillanti rispetto al mercato, alcune società di investimento tendono, secondo alcuni analisti critici del fenomeno, a fare pulizia. Chiudono questi fondi, li fondono con altri o li fanno ripartire sotto nuove forme. Un modo spesso per mettere un po' in secondo piano le performance passate. Più correttamente potremmo affermare statisticamente che i fondi con performance meno brillanti tendono a essere oggetto di fusioni o chiusure, un fenomeno noto come survivorship bias, che rende più difficile per l'investitore ricostruire lo storico reale. In questo caso invece abbiamo a disposizione uno storico molto lungo che possiamo confrontare direttamente con l'andamento dei mercati. Qualcuno potrebbe obiettare: sì, ma nel 2002 non c'era la possibilità di investire in ETF. In realtà i primi ETF erano già stati lanciati proprio in quegli anni anche su borsa italiana. Posto che noi, come consulenti finanziari indipendenti, non ragioniamo solo su ETF, ma anche su portafogli di azioni, azioni e obbligazioni. E non è assolutamente detto che gli ETF siano la soluzione che vada bene per tutti. È vero, all'epoca gli ETF erano uno strumento ancora poco diffuso, l'offerta era limitata e non tutti avevano accesso semplicemente tramite l'home banking e soprattutto c'era molta meno informazione rispetto a oggi. Mancavano strumenti di confronto, mancava la trasparenza sui costi e sui rendimenti e non esisteva ancora l'impianto normativo che oggi conosciamo, come le rendicontazioni MiFID, che negli anni hanno contribuito a rendere il settore molto più trasparente per gli investitori. Tra l'altro, proprio in queste settimane, la vostra banca dovrebbe avermi inviato il rendiconto costi oneri MiFID. Si tratta di un documento molto semplice, ma estremamente importante, perché vi permette di capire con chiarezza quanto state pagando alla banca, spesso in modo poco visibile, per mantenere i vostri strumenti di investimento. Se non l'avete ancora ricevuto, non siete riusciti a trovarlo, potete richiederlo tranquillamente alla vostra banca. E se volete una mano per analizzarlo, potete inviarcelo a info@soldiexpert.com. Nonostante ci siano stati inviati portafogli di clienti che avevano sottoscritto questo fondo anche da 15 o 20 anni, abbiamo deciso di fare un ulteriore passo. Abbiamo costruito un confronto più preciso, mettendo a paragone l'andamento del fondo Mediolanum Challenge International Equity con quello di un investimento in ETF con lo stesso identico sottostante, un azionario globale. Quindi All Country World, che include sia paesi sviluppati sia paesi emergenti. E per rendere il confronto ancora più concreto e attuale, siamo partiti dal 2012. Come potete vedere dal grafico, il fondo Mediolanum Challenge International Equity, rappresentato dalla linea azzurro chiara, dal 2012 a oggi ha ottenuto un rendimento complessivo del 177%. Nello stesso periodo, invece, un ETF con la linea blu scura, che investe sullo stesso identico mercato di riferimento, ha raggiunto un rendimento del 362%. Se traduciamo questi numeri in rendimento medio annuo composto, il fondo Mediolanum International Equity si ferma circa il 7,44% annuo, mentre l'ETF arriva a circa l'11,3% annuo. Parliamo quindi di una differenza di circa 4 punti percentuali ogni anno. Tenete bene a mente questo numero. Quando si analizzano fondi di investimento, però, non è importante guardare solo i rendimenti nel tempo. Bisogna anche capire cosa succede quando i mercati vanno in difficoltà, analizzando il cosiddetto drawdown, cioè la perdita massima tra il punto più alto e quello più basso raggiunto. E qui arriva un dato molto interessante. Negli ultimi 10 anni, il massimo drawdown del fondo Mediolanum Challenge International Equity e quello dell'ETF Amundi All Country World sono stati praticamente identici. Parliamo di un -32-33%, quindi senza differenze rilevanti. Cosa significa questo? Che nonostante si tratti di un fondo a gestione attiva, non è riuscito a ridurre le perdite nei momenti di mercato negativo. In altre parole, si è comportato sostanzialmente come il mercato. Ed è qui che torna la frase che spesso sentiamo: quando le cose vanno bene, si guadagna poco, ma quando vanno male, si perde molto. I numeri lo confermano, il drawdown è lo stesso dell'ETF, ma nel lungo periodo, che è ciò che conta davvero, l'ETF ha ottenuto un rendimento più che doppio rispetto al fondo. Ma prima di capire dove sia finito tutto quel rendimento, c'è un altro elemento che ci ha colpito: i rating assegnati dalle principali società di analisi come Morningstar e Quantalys. Morningstar, che molti di voi conosceranno per il sistema delle stelline con valutazioni da 1 a 5, assegna a questo fondo 3 stelle su 5. Possiamo definirlo un giudizio discreto. Quantalys invece attribuisce 4 stelle su 5. Un risultato che possiamo considerare buono, se non addirittura ottimo. Ma a questo punto la domanda è inevitabile. Alla luce dei numeri che abbiamo visto insieme, questo fondo merita davvero 3 o 4 stelle? La risposta la lasciamo a voi. Questo per dirvi una cosa molto semplice. Quando si analizzano strumenti finanziari, non ci si può fermare alla superficie. Non basta affidarsi a valutazioni sintetiche o a giudizi preconfezionati, anche se arrivano da società autorevoli. Oggi esistono decine, forse centinaia di strumenti d'analisi, ma molti dei quali basati anche sull'intelligenza artificiale. Ma il punto è sempre lo stesso, bisogna andare a vedere i numeri nel dettaglio. Bisogna ricordare che i rating sintetici si basano spesso su algoritmi che potrebbero non catturare appieno l'efficienza di costo nel lungo periodo rispetto a un benchmark passivo. Arriviamo ora a vedere quello che è probabilmente il punto più importante per capire dove sono finiti buona parte di quei 3-4 punti percentuali annui costi, differenza nel rendimento. La risposta in realtà è piuttosto semplice, nei costi. Parliamo infatti di un fondo a gestione attiva con un team di gestione che si occupa di selezionare gli investimenti e che naturalmente viene pagato anche in modo piuttosto significativo per questo lavoro. Se andiamo a vedere il KID del fondo, il costo annuo è al 2,78%, quindi poco sotto il 3% all'anno. A questo si potrebbero aggiungere anche dei costi di ingresso fino al 3%, anche se oggi nella maggior parte dei casi vengono scontate in fase di collocamento per incentivare la sottoscrizione e che nel grafico naturalmente non sono indicati, visto che viene confrontato solo l'andamento del fondo e non eventuali commissioni di ingresso che sono discrezionali. Ma il punto centrale resta il costo annuo, quel 2,78% che anno dopo anno incide in modo silenzioso, ma estremamente concreto, sul rendimento finale dello strumento. In confronto, se andiamo a vedere il costo di gestione annuo dell'ETF che abbiamo utilizzato per il paragone, troviamo un livello completamente diverso. Parliamo di circa lo 0,45% annuo, quindi quasi il 90% in meno rispetto al fondo. E fra i costi che i sottoscrittori di questo fondo pagano, ci sono anche le commissioni di performance che possono arrivare all'1% annuo. Magari vi chiederete com'è possibile che questo fondo possa addebitare commissioni di performance visto l'andamento molto inferiore a quello del mercato di riferimento. Ma nel KID è svelato l'arcano. Chi sottoscrive questo fondo accetta queste clausole con la sottoscrizione. Fate bene attenzione, la società può prendersi un 1% all'anno di commissioni di performance massime se immaginiamo che in un anno il fondo ha guadagnato il 10%, anche se magari il mercato ha fatto più 20. La società confronta il più 10% contro l'asticella, hurdle rate, ovvero soglia di sbarramento, che dichiara nel KID che è il 5%, e si può prendere il 20% di questa performance, ovvero l'1%. Nel regolamento è previsto che viene addebitato questo valore se il valore della quota è superiore all'high watermark, ovvero il fondo deve aver superato il massimo storico precedente. Una clausola contrattuale accettata dal sottoscrittore che permette alla società Mediolanum di prelevare commissioni anche quando il fondo sottoperforma il mercato di riferimento, purché superi la soglia fissa del 5% e i suoi massimi storici. Non è la sola ad applicare questo tipo di commissioni, così calcolate sui fondi in investimento, domiciliati nel loro caso in Irlanda, poiché se fossero di diritto italiano, non sarebbe possibile. Questo fa sì che in anni particolarmente positivi il rendimento, oltre al costo di gestione, viene ridotto anche delle commissioni di performance. E c'è un aspetto ancora più interessante. Per la simulazione vista prima, siamo andati a selezionare un ETF con uno storico lungo, lanciato ormai quasi 15 anni fa, in un periodo in cui gli ETF erano ancora relativamente più costosi, se si può dire così. Oggi infatti lo scenario è completamente cambiato. Negli ultimi anni è diventato normalissimo trovare ETF simili con costi anche più bassi, diciamo dello 0,1-0,2% annuo. E questo rende il confronto, se possibile, ancora più significativo. Quel 3% all'anno, possiamo davvero chiamarlo costo di gestione del fondo? Questo livello di costi riflette soprattutto la struttura di remunerazione dell'intera catena distributiva, che nel modello italiano di risparmio gestito ha un impatto significativo sul rendimento finale per l'investitore. Se abbiamo visto che effettivamente il fondo attivo, in questo caso di Mediolanum, non genera un reale vantaggio competitivo rispetto all'andamento del mercato, come accade per la maggior parte dei fondi, allora quel costo serve a remunerare tutta la catena di vendita che sta dietro quel singolo fondo. La banca, gli azionisti della banca, i gestori del fondo, il manager, il capo area e infine il consulente che lo consiglia e lo vende, che in fin dei conti si prende una fetta molto piccola anche se svolge il lavoro più difficile. Questo meccanismo di funzionamento del risparmio gestito, soprattutto in Italia, permette alle banche di generare utili record ogni anno, secondo diversi studi e libri sull'argomento. Di questo abbiamo parlato in modo approfondito in un video qualche settimana fa, un po' provocatorio, in cui ci siamo chiesti: meglio essere clienti o azionisti delle banche? E non siamo certo gli unici a parlare di qualche criticità del mondo del risparmio gestito in Italia e di come questo sistema non vede proprio sempre al centro il cliente. Negli ultimi anni diverse analisi autorevoli hanno evidenziato come molti fondi venduti e consigliati in Italia presentino ancora costi di gestione molto elevati, proprio come nel caso del Mediolanum Challenge International Equity. Ad esempio l'ESMA, l'autorità europea dei mercati, in un report pubblicato nel 2025 sui costi costi e performance dei prodotti di investimento, ha sottolineato come esista ancora una scarsa comprensione da parte degli investitori dei costi associati agli investimenti, un tema considerato estremamente rilevante. Ma non solo, già in precedenza uno studio molto diffuso di Mediobanca aveva messo in luce i costi particolarmente elevati dei fondi collocati ai risparmiatori italiani da alcune reti, tra cui Azimut, Mediolanum, Fineco e Banca Generali. In un report di 88 pagine, l'analista Gianluca Ferrari aveva analizzato nel dettaglio sia i costi sia le performance delle principali società di gestione, facendo emergere criticità difficili da ignorare. Avevamo già approfondito questo tema in passato con un video e un articolo molto dettagliato. In questa grafica abbiamo raccolto tutte le informazioni che abbiamo visto finora per rispondere in modo concreto a una domanda: cosa fare se avete questo fondo in portafoglio o se vi è stato proposto? Per farlo abbiamo immaginato due casi molto semplici, Luca e Giulia. Nel 2012 investono entrambi 100.000 euro. Luca, su consiglio del suo consulente, sceglie il fondo Mediolanum Challenge International Equity. Giulia, invece, dopo essersi informata e aver approfondito i temi della finanza personale, decide di investire in un ETF azionario globale. I numeri ormai li conosciamo. Il fondo ha reso in media il 7,44% annuo, con un costo del 2,78%. L'ETF invece ha reso circa l'11,38% annuo, con un costo dello 0,45%. Il risultato finale? Dal 2012 a oggi Giulia si ritrova con circa 452.000 euro. Luca invece arriva a circa 269.000 euro. Parliamo di una differenza di circa 183.000 euro. E no, non è una differenza di poco conto. Prima di concludere c'è un aspetto importante di cui vogliamo parlarvi. Molto spesso quando le persone ci sottopongono portafogli con fondi come quello di Mediolanum, emerge sempre la stessa obiezione. Se vendo questi strumenti per passare a soluzioni più efficienti, devo pagare tasse anche elevate perché li ho in portafoglio da tanti anni. Ed è vero, ma il punto è un altro. Quella tassazione prima o poi andrà comunque pagata. La vera domanda è se abbia senso continuare a rimanere investiti in uno strumento inefficiente rimandando il problema, oppure affrontarlo e ripartire con una struttura di investimento più efficiente, utilizzando ad esempio ETF o singoli titoli. Perché, come diciamo sempre, se ci accorgiamo che la macchina che stiamo utilizzando ha una ruota sgonfia, è vero che può continuare a muoversi, ma lo farà più lentamente e consumando molta più benzina. Spero che questo video ti sia stato utile per capire se convenga effettivamente investire in un fondo come quello visto oggi di Mediolanum. E se sei tra quei clienti che hanno affidato quasi 3 miliardi di euro a questo fondo, ti consigliamo di rivalutare se esistono opportunità di investimento più semplici, trasparenti e a basso costo. Se hai domande e vuoi parlare direttamente con noi, puoi prendere un appuntamento con me o con i colleghi di Soldi Expert SCF per una prima chiacchierata conoscitiva. Un primo incontro gratuito per valutare le tue esigenze e analizzare il tuo portafoglio di investimento. Come diciamo sempre, informati, chiedi e confronta. Ciao e a presto!